Smart City, voci e luoghi dell'innovazione.
Buonasera da Maurizio Melis. Nel 1953 veniva pubblicato Abissi d'acciaio, il primo libro di quella che sarebbe diventata una saga famosissima, quella dei robot di Isaac Asimov. Abissi d'acciaio è la storia di un'amicizia tra un uomo, un poliziotto inizialmente molto diffidente, e un robot umanoide, Daniel Oliver. E questo in una società fortemente dipendente dai robot, ma che allo stesso tempo era attraversata da un conflitto latente tra umani, con tutti i loro ben noti di e i robot, che pur essendo dei servitori perfetti per via delle tre leggi della robotica impresse nei loro cervelli positronici, o forse proprio per questo, finivano, diciamo così, per risultare antipatici, poco accettati. Sta di fatto che la convivenza di uomini e robot, e soprattutto la possibilità che possano collaborare insieme, non è qualcosa di così ovvio come si potrebbe magari immaginare. Una cosa che Asimov aveva capito all'epoca è che ai giorni nostri stiamo sperimentando direttamente. Ne parliamo con Federico Vicentini, ricercatore dell'Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione del CNR. Benvenuto Vicentini.
Buonasera.
Allora, Vicentini, collaborazione umani e robot. Intanto in quali settori, ma soprattutto ecco, per che tipo di operazioni si rende più utile o addirittura necessaria?
Ma i robot collaborativi si applicano in tutti quei settori dove non è affatto antipatico farsi aiutare da un robot, soprattutto perché fare le operazioni più faticose, più noiose, più ripetitive. Se noi pensiamo nel manifatturiero, anche negli ambiti molto tradizionali come l'automobilistico, l'elettronica, gli assemblaggi degli elettrodomestici, dove abbiamo migliaia di avvitature da dover eseguire, trasporto di carichi pesanti, dover infilare cavi in spazi molto ristretti, queste sono operazioni molto gravose dal punto di vista fisico e che possono essere agevolate dall'utilizzo di un robot amico in stretta collaborazione, molto vicino e a contatto.
Diciamo che si cerca di usarli insieme quando si compensano le rispettive abilità, quelle dell'uomo e quelle del robot.
Gli utilizzi principali sono quando l'operatore ci mette tutta la propria capacità ed esperienza, per esempio per fare dei piccoli aggiustaggi, per controllare dei montaggi che solo l'operatore può fare al massimo dell'efficienza, combinato con forte precisione e resistenza dell'operatore. Questa è una visione molto tradizionale che nel passato ha fatto il successo della robotica nell'industria, ma oggi fa un salto tecnologico perché il robot diventa vicino, opera insieme
nello stesso spazio fisico, no? Perché una volta questi robot erano proprio separati fisicamente dagli operai, proprio per ragioni di sicurezza. Ecco, e sono gli aspetti di sicurezza di cui voi vi occupate, quali sono quelli più importanti da prendere in considerazione quando immaginiamo di avere un robot e un essere umano nello stesso spazio, vicini fra loro, che lavorano insieme?
Chiaramente sono gli aspetti di contatto quelli che prevalgono. Se il robot è un collaboratore vicino, contatti volontari, perché si vuole spostare, toccare, istruire il robot con un tocco diretto della mano, accidentali perché si lavora in estrema vicinanza, sono i più importanti, e quindi è necessario tenere in considerazione tutto quello che può far diventare un contatto pericoloso: le forme del robot, la capacità di limitare la forza che viene trasmessa in caso di urto, quindi una sofisticata tecnologia che abita dentro il robot e che viene sfruttata al massimo per poter garantire di lavorare insieme gomito.
Cioè il robot sente che sta toccando qualcosa e rilassa il braccio.
Come se stessimo lavorando con un nostro collega.
Anche solo un livido è un problema dal vostro punto di vista, al di là del danno effettivo che si può creare per un contatto accidentale fra un robot e un essere umano, mi spiegava.
Infatti nell'ambito della sicurezza, soprattutto industriale, non si considera mai la possibilità di avere una lesione. I contatti vengono stabiliti in termini di dolore percepito da una larga parte della popolazione, quindi si esclude totalmente la possibilità di introdurre ferite esplicitamente da parte della macchina. Anche solo pensare a un dolore provocato, quindi un grado di accettazione molto basso, è totalmente
certo
escluso.
Cioè basta anche solo che uno si faccia male, si procuri un livido, a quel punto si compromette la fiducia dell'operatore nei confronti del robot e a questo punto la collaborazione salta. Voi vi occupate infatti proprio di aspetti anche psicologici.
Per esempio abbiamo iniziato a fare degli esperimenti sulla percezione del rischio e abbiamo scoperto che nella maggior parte dei casi gli operatori tendono a non considerare gli aspetti di sicurezza, dando per scontato o dando molta fiducia a un manipolatore che si muove in un certo modo, quindi in modo ripetitivo, con caratteristiche di movimento molto, molto dolci, che possa essere confortevole sia dal punto di vista del contatto ma anche dal punto di vista visivo.
Senta, ci sono delle diverse linee di sviluppo per quanto riguarda i robot che addirittura cercano di far sì che questi esprimano apparentemente, naturalmente, delle emozioni. D'altra parte noi comunichiamo non solo con le parole ma con il linguaggio corporeo in tanti modi indiretti. Ecco, che cosa ne pensa quindi di queste ricerche?
Beh, ci sono anche le prime applicazioni industriali. C'è un esempio di un robot che è dotato di soltanto gli occhi che guardano nella direzione in cui si muoverà da lì a pochi secondi. Questo aiuta tantissimo l'operatore a capire come si comporterà, a prevedere la direzione di movimento e quindi ad avere un più elevato comfort, un utilizzo sicuramente dal punto di vista mentale della situazione, della familiarità molto più elevata. Questo su un periodo di tempo più lungo come un interno turno di lavoro è sicuramente un grosso vantaggio in termini di stress emotivo.
Grazie Federico Vicentini.
Grazie a voi.
Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.